Allora, intanto ringrazio moltissimo Stefano Guffanti per questa introduzione, ha già spiegato tutto lui, quindi non è chiaro esattamente cosa c'ho da dire a questo punto. Però fatemi tornare un po' indietro e mettere alcuni punti. Allora, innanzitutto chi sono? Io sono, come sono, un economista fondamentalmente, sia pure un economista, una laurea in filosofia, e quindi che diciamo l'economia non parla all'estero piuttosto in Italia, ho altre tradizioni e formazioni originariamente. Un economista, e quindi il libro, ma in generale quello che vi sto per raccontare adesso, visto che poi originariamente ero stato invitato qui più che per parlare di Europa o solo di Europa, anche di qual è la situazione della finanza pubblica, il debito, la sostenibilità del debito, visto che sono questi temi. Quindi dicevo, sono un economista pubblico e quindi questo libro affronta questi temi da un punto di vista di un economista, no? Quindi trovate un linguaggio certamente diverso da quello che non so che cosa, non l'ho letto, insomma, quello che vi racconterà Enrico Letta la prossima settimana, Mauro Magatti ancora quella successiva, anche se i temi sono diversi. Il fatto che io poi sia un economista e quindi la discussione è quella, i temi sono quelli, i ragionamenti sono su quel fronte, non significa che poi non ci sia un misconoscimento degli aspetti istituzionali. Anzi, io penso le due cose, cioè come si affronta la crisi economica e come si affronta la crisi istituzionale, come forse è emerso dal discorso, siano sostanzialmente legate. Quindi, diciamo, la mia visione, che poi vi ho raccontato qui dentro, dell'Europa è diciamo così, vincolata o limitata dal fatto che il punto di vista di un economista, ma di un economista che pensa sostanzialmente che le istituzioni giochino un ruolo altrettanto più importante dei mercati. Allora, quello che volevo fare, anche perché appunto per non ripetere ciò che è stato detto e magari per aprire la discussione, forse è più semplice se io rispondo a domande o ci sono riflessioni, volevo rapidamente fare il punto, perché poi alcune cose sono successe da allora, su questo tema dell'Europa, cioè non ripetendo quello che è già stato detto, ma almeno dandovi un po' la cosa generale. E poi forse, visto che siamo legati a questo, vi racconto anche qualcosa sulla crisi economica e il punto in cui ci siamo, perché poi l'apertura, diciamo che il paese è di fronte a un altro passaggio molto difficile, e poi quello che succederà nelle prossime settimane diciamo lascerà, conterà molto, diciamo così, quello che succederà con le elezioni nelle prossime settimane eccetera, conterà molto per il futuro di questo paese, dei nostri figli e quant'altro. Lascio invece un po' più sullo sfondo questo tema del federalismo fiscale, non perché io me ne sono occupato tanto in passato, sia da un punto di vista proprio da studioso, sia da un punto di vista, anche da un punto di vista, diciamo così, di impegno, perché in una forma o nell'altra, più o meno quando ci sono stati governi di centrosinistra, ho sempre fatto parte di commissioni tecniche di un tipo o dell'altro, per cui alcune delle cose che sono state fatte nel bene e nel male, anche per esempio per quanto riguarda i rapporti di governo, sono anche frutto in qualche modo del mio lavoro e del mio impegno. Certo, su quello c'è da rifare, per esempio si parlava prima della finanza locale, la situazione è veramente disastrata. Ma comunque questo lo lascio un attimo all'altro, anche se poi è una di quelle robe che per certi aspetti interessa più i cittadini, perché si parla di imposte sulla proprietà piuttosto che però se ci sono domande rispondo dopo a questo. Quindi invece parlerei un po' più di questi due temi fondamentali, uno questo tema dell'Europa e l'altro questo tema della crisi. Allora, che cosa sto cercando di dire? Stefano l'ha raccontato benissimo, per cui magari ripeto solo quello che ho detto, ma qual è il punto vero che sto cercando di fare in quel libro lì? Allora, chiaramente sull'Europa, su come funziona l'Unione Europea, e più esattamente, perché in realtà ancora più che all'Unione Europea sono interessato a una sub-unione, cioè l'Unione Monetaria Europea, torno anche su questo tema, perché l'Unione Europea è fatta da 27 paesi, ma voi sapete solo 17 di questi hanno adottato la moneta comune, e alcuni degli altri, quelli che sono fuori, pensano di muoversi in una direzione da adottare la moneta comune, gli altri invece pensano di non farla, a cominciare dal Regno Unito. Quindi quando si parla di Europa, un altro dei temi che c'è un po' in quel libro, in realtà di Europa ce ne sono almeno due a questo momento, c'è l'Unione Europea e all'interno c'è un pezzo che sta diventando sempre più coeso, che è quello dell'Unione Monetaria, e quindi anche i destini di questi due mondi vanno riflettuti e ripensati in maniera diversa. Allora, qual è il punto che faccio sull'Unione Europea, e poi in particolare sull'Unione Monetaria? Beh, che insomma, il modo con cui si affrontano questi dibattiti anche sui giornali ed è una cosa corretta, no? È l'Angela Merkel che dice sì, Sarkozy che dice no, il conflitto tra i politici, questi sono i modi in cui vengono tendenzialmente ripresentate, no? ed è un racconto, come vi dirò tra un attimo, anche corretto, ma insomma è quello che si pesa nel modo con cui viene affrontata questa cosa, sono più i conflitti tra i leader nazionali, diciamo, che altro. Oppure quello che le opinioni politiche dei diversi paesi, le opinioni pubbliche dei diversi paesi pensano rispetto a forme minori o maggiori di integrazione. Questo è un pezzo di storia corretto, poi ci ritorno, giusto, però non racconta tutta la storia. Secondo me uno dei problemi fondamentali dell'Unione Monetaria, dell'Unione Europea e in specifico dell'Unione Monetaria, è questa carenza di istituzioni adeguate. Questo è il punto che sto cercando di fare. Non è vero che la politica, quello che succede, non dipende dalle istituzioni. Cioè, per esempio, una cosa di cui discutiamo tutti in Italia, ogni tanto immagino ne abbiate discusso anche voi in alcuni tempi, parliamo della legge elettorale, no? La legge elettorale è un'istituzione. Alla fine la gente la pensa. Non è che siccome c'è una legge elettorale diversa la gente la pensa in maniera diversa, la pensa nello stesso modo, ma questo non significa che la legge elettorale non sia importante, perché a secondo di come si fanno le leggi elettorali si garantiscono gradi diversi di rappresentatività o di governabilità e i risultati possono essere diversi, giusto? Se voi guardate per esempio il caso, tanto per dare un caso clamoroso, no? Che vi aiuta a capire, se voi prendete la Grecia o la Francia, viene fuori il partito, adesso la Francia sotto ha una chiara e forte maggioranza socialista, giusto? Che controlla sia l'esecutivo sia il legislativo, ok? Però se voi andate a vedere per esempio i voti che ha preso il partito socialista francese al primo turno del doppio turno per l'elezione del presidente, ha preso meno voti del PASOK, eppure la Grecia invece ha dovuto rifare di nuovo le elezioni perché se no crollava tutto, perché lì c'è una differenza tra un sistema maggioritario e doppio turno e dall'altra parte c'è un sistema proporzionale, quindi a parità anche di preferenze tra la collettività alla fine i risultati in termini di governabilità e rappresentazione possono essere molto diversi. Faccio questo esempio perché così mi capite di una cosa chiara in cui le cose sono sostanzialmente le stesse, cioè le posizioni delle persone, i valori eccetera sono uguali, però si raggiungono risultati diversi. Allora, secondo me l'Unione Europea e in particolare l'Unione Monetaria, distingo tra i due e torno ancora su questo più avanti, manca fondamentalmente di istituzioni adeguate, manca più che altro di un centro, no? Cioè, in un certo senso, e quello è un po' il discorso che viene fatto lì dentro, dire che l'Unione Europea sia di per sé non così democratica sarebbe eccessivo, però per la costruzione complicata a cui siamo arrivati abbiamo costruito un sistema un po' strano, in cui hai un esecutivo che è il governo, no? Che è la Commissione Europea, che di fatto non è eletta, ma è appointed, cioè è sostanzialmente sono i capi di governo e i ministri che decidono chi fa il presidente della commissione e poi chi fa i commissari. Poi c'è un passaggio dell'Unione dal Parlamento, il Parlamento ha acquisito un suo potere, però non c'è una dialettica tra la commissione e il Parlamento come c'è nel nostro sistema parlamentare, per esempio, giusto? Quindi non è che ho bisogno di avere il supporto del Parlamento europeo per poter prendere delle decisioni, giusto? E quindi è un sistema, è per certi aspetti più un organismo tecnico che politico. E c'era anche una ragione per questa, perché originariamente quello di cui si doveva occupare fondamentalmente l'Unione Europea era quella di garantire il mercato unico. Allora qual era l'idea di fondo? Cos'è il mercato? Il mercato unico, come dico nel libro, è una forma, se volete, di integrazione tra virgolette negativa, nel senso che per fare un mercato unico alla fine si tratta di sedersi attorno al tavolo, mettersi d'accordo e dire: se io elimino questa barriera o tu elimini quell'altra barriera, se ci troviamo d'accordo su questo standard e tutti adottiamo questo standard, andiamo in quella direzione. Quindi è una cosa, se volete, di scambio un pochino più sofisticato, ma alla fine si tratta di mettersi d'accordo. E siccome si riconosce che ci sono vantaggi collettivi degli scambi, eliminiamo gli ostacoli degli scambi. E allora per garantire che il mercato unico vada avanti, uno può anche immaginare, meglio metterci un organismo tecnico, no? Una specie di, come si potrebbe dire, un antitrust, no? Non a caso per moltissimo tempo il commissario veramente importante della commissione, lo sa benissimo per la sua esperienza, era in commissione sulla concorrenza. Mario Monti era molto più importante di Romano Prodi quando al tempo della commissione guidata da Prodi, perché era quello che aveva veramente i poteri, quelli sugli antitrust, gli altri andavano in giro e facevano delle chiacchiere. Quindi così è nata l'Unione, così è nata sostanzialmente le strutture istituzionali. E quindi abbiamo una commissione che tendenzialmente rappresenta l'Unione, ma che poi è formata da gente, anche gente di livello, Barrosi, politici, però che sono fondamentalmente appointed. Poi hai un Parlamento che ha legittimato tutto quanto, però il Parlamento appunto decide su alcune delle politiche che abbiamo deciso di mettere insieme e che sono quelle specificate sostanzialmente nell'ultimo trattato di Maastricht, ma che sono tutte intorno a questa, in fondo intorno al mercato unico. E quindi se voi vi domandate, ma a questo punto chiedo scusa, chi è che decide invece di problemi quali quelli più legati alla difesa o alla moneta unica o a queste cose lì? La risposta è che non le decide la Commissione, non le decide neanche il Parlamento, la decidono i Paesi attraverso il Consiglio europeo, cioè una serie di rappresentanti dei singoli Paesi che si incontrano e prendono decisioni in merito a questi temi. E non c'è un ruolo del Parlamento, non c'è più in generale un ruolo di qualunque istituzione centrale, no? Per esempio, è interessante, io ho invitato anche Barroso in Cattolica l'anno scorso, lui ha ripetuto le sue cose, cioè provate a pensarla così, c'è Barroso che dice noi dobbiamo fare gli eurobond, va bene? Poi va di fronte alla Merkel e gli dice noi dobbiamo fare gli eurobond, la Merkel lo guarda e gli dice no. Il problema è risolto, cioè quale potere, ma quale legittimità ha Barroso per poter dire alla Merkel che bisogna introdurre gli eurobond? Nessuno. E quindi il sistema va così, e quindi tutto è basato tra contrattazioni tra i leader europei, il che voglio dire va benissimo, i leader europei sono ovviamente legittimati politicamente, la Merkel è eletta dai rappresentanti, Mario Monti non in questo caso, lo sarà il prossimo ministro del Consiglio, ma comunque hanno certamente una rappresentanza e una legittimità democratica perché sono eletti nei rispettivi paesi, quindi questi si mettono lì e possono tranquillamente prendono queste decisioni. Il problema però è che questi sono leader nazionali e un leader nazionale non gli puoi chiedere di avere il punto di vista dell'Europa, ce l'ha all'interno di quello che è vantaggioso dal suo punto di vista per il suo paese e per la sua personale sopravvivenza politica. E quindi quello che può fare la Merkel in quel caso lì non può prendere nessuna decisione che non le sembri possa essere funzionale agli interessi del suo paese in primo luogo e in secondo luogo anche ai suoi personali interessi della sua coalizione e quant'altro. Quindi hai dei politici nazionali che vanno lì e contrattano. E i politici nazionali vanno lì e contrattano, hanno come obiettivo fondamentale non quello di tornare a casa e dire abbiamo fatto il benessere di tutti, ma chi se ne frega, io devo tenere conto della mia constituency, no? Poi hanno una percezione dei vantaggi comunque complessivi dell'Europa, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente la Merkel deve tornare a casa e dire io ho fatto gli interessi dei tedeschi. E chiunque sia lì rappresentante deve tornare indietro e dire io ho fatto gli interessi del mio paese. Questo devo tornare a fare, giusto? Allora, un sistema di questo tipo qui fa, e soprattutto, e poi vi dico qualcosa più di economico, così ci capiamo meglio, in momento di una crisi, con la mancanza di istituzione, rende molto difficile prendere delle decisioni. Ci siamo? Rende molto faticoso e difficile prendere delle decisioni, che sono magari a vantaggio di tutti nel lungo o nel medio periodo, ma che i leader nazionali devono poter rappresentare tenendo conto quali sono i loro obiettivi anche di brevissimo termine. Cioè, l'esempio faccio lì nel libro, ma insomma, perché le elezioni in Vestfalia o da qualche altra parte per il politico locale nazionale sono sicuramente più importanti del destino dell'Europa di lungo periodo, perché questo deve rispondere e questo crea un problema. Allora, come si fa a risolvere questo problema? Questo mi sembra, questo è il nodo vero, no? E poi ci torno ancora a qualche esempio. Questo è il nodo vero. E come si fa a risolvere questo nodo vero? Lo si fa soltanto se si creano delle istituzioni europee, cioè se in qualche modo e gli si dà anche quel tipo di legittimità che gli possa permettere il Barroso di domani dire alla Merkel No, io rappresento anche i tuoi cittadini, quindi quello che io dico conta anche su quello che fai. Per questo lì c'è la proposta. Poi io sono un economista alla fine dei conti, per quanto abbia grandi interessi nel campo della political science, cioè, quindi non dico che la mia soluzione è quella ideale, ma c'è per esempio un dibattito molto robusto in Europa, posizioni avanzate da diversi politologi, poi ci sono posizioni anche diverse, ma insomma, in cui però l'obiettivo di fondo è creare un centro, va bene? Creare un centro che sia legittimato e che sia legittimato a livello europeo, che possa a quel punto spingere davvero in una situazione di crisi o in generale verso una maggiore, diciamo una struttura più coerente e portare avanti alcuni passi che sono indispensabili per l'Europa. La proposta che faccio io nel libro, ripresa come dicevo da tanti dai posti di teatro, è questa dell'elezione diretta del Presidente dell'Europa. Potete, decidiamo come lo vogliamo fare, ci sono diverse combinazioni, uno può pensare di avere che sia il Presidente del Consiglio Europeo a essere eletto, con la commissione che gli fa da braccio esecutivo, oppure teniamo le due figure distinte ed è il presidente della commissione, oppure mettiamo, unifichiamo la presidente del consiglio e presidente della commissione, oppure altra proposta deve essere avanzata, in fondo è come succede negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il presidente è eletto dai cittadini, ma non è eletto dai cittadini direttamente, non sono i voti popolari che eleggono il presidente, no? Sono voti dei grandi elettori, e i grandi elettori rappresentano diversi stati. Quindi possiamo fare un meccanismo di votazione di questo tipo. Ma l'idea di fondo è che se c'è una figura, no? Oppure ragioniamo se vogliamo dare più ruolo al Parlamento, una struttura più parlamentare, ma insomma se c'è una figura, no? Di grande che crea, che è legittimata da un punto di vista politico, perché è il risultato di un'elezione contendibile, su cui si confrontano politiche diverse, no? Allora questo presidente dopodiché ha anche una legittimità e una forza per parlare alla pari con gli stessi paesi. Cioè, vi dico che se per ipotesi facciamo una specie di controfattuale, immaginate nulla sia cambiato, fosse tutto, immaginate che non ci sia nessun cambiamento istituzionale, modifiche di nessun tipo, ma immaginate che il Barroso invece di essere eletto nel modo appointed come vi ho raccontato fosse stato eletto in una competizione paneuropea internazionale. Beh, secondo me solo quello avrebbe cambiato completamente i meccanismi politici di decisione, no? Perché la legittimità sarebbe stata diversa e queste cose in paesi democratici come i nostri contano, e quindi alla fine le cose sarebbero andate in maniera diversa. E quindi questo è il primo punto, cioè quindi noi abbiamo una costruzione a livello europeo che non ha le istituzioni adeguate e fa più fatica a portare a casa decisioni che sarebbero. Questo è anche un corollario, che forse non so quanto si capisce o non si capisce, ma insomma per riportare più a livelli economici. Che noi per esempio, la Grecia è un caso, ma altri, stiamo pagando prezzi troppo elevati, no? Perché appunto non esistono questi meccanismi istituzionali che ci consentirebbero di fare delle soluzioni più semplici, e quindi molto si va avanti, diciamo così, con grande fatica, diciamo, per compromessi continui in cui poi i politici devono preparare la loro come si chiama, base elettorale nazionale, ci si muove con molta lentezza, e questo fa sì che si introducono dei costi molto elevati che si sarebbe potuto fare. No, è chiaro quello che sto cercando di dire. Soluzioni molto più rapide avrebbero, avessimo avuto le istituzioni e i meccanismi adeguati, i problemi europei e compresi noi stessi, la crisi in cui ci troviamo in questo momento, sarebbe potuto essere affrontato in maniera molto più semplice e a costi più bassi. Per dire, visto che c'era stato un esempio con la Grecia, no? La Grecia ha questo elemento di paradossalità, come vi ricordava prima il relatore. Cioè è un paese minuscolo rispetto a quello riguardo all'Europa, che avrà avuto o non avrà avuto i suoi problemi, le sue responsabilità, la falsificazione dei bilanci, tutto quanto, con più o meno, diciamo così, una complicità da parte delle istituzioni comunitarie, soprattutto dall'Eurostat e questi qui, che i dati li avevano da prima ma non hanno voluto tirarli fuori per motivi politici, eccetera, quindi ha certamente avuto le sue responsabilità sia per una politica sbagliata sia per una deliberata falsificazione e modificazione dei conti. ma ciò nonostante resta un paese minuscolo, è il caso che faceva prima, e le Marche nei confronti dell'Italia, cioè se uno andasse in giro, appunto la paradossalità che cercavo di insistere, e dicesse guardate mi dispiace, è probabile che si sfascia tutto, il paese vada da un'altra parte, non c'è più la lira o l'euro, salta tutto perché le Marche sono indebitate. Come, le Marche sono indebitate, chi se ne frega, vorrà dire ci ricompriamo le Marche e troveremo un'altra soluzione, giusto? E la Grecia è lo stesso sostanzialmente, solo che siccome al tempo emerge la crisi della Grecia, e poi forse è bene vi dica qualcosa anche su cos'è questa crisi, perché sennò poi dice ma di che cosa stiamo parlando? E quando la Grecia va in crisi non c'era nessun meccanismo istituzionale che potesse farlo, a un certo punto si sono innestate queste cose che sono aspettative di fuoriuscite, di frantumazione dell'area euro, i paesi si sono mossi in molto ritardo, quindi prima gli si è fatto un prestito bilaterale, no? A tassi di interessi proibitivi, era del tutto evidente che quella regola non sarebbe andata, dopodiché si è detto no, va bene, ti continuiamo a dare soldi, però tu devi fare delle politiche terribili, perché nella logica, siccome c'è questa paura dei tedeschi, ma non è solo dei tedeschi, è il centro-nord, genere, e poi vi faccio però qualche esempio italiano e così ci capiamo meglio, che quello che noi gli economisti chiamiamo di azzardo morale, cioè ti sei comportato male e poi mi vieni a chiedere a me di pagare per te, vai in pensione a 60 anni, no anzi a 50 anni, vai in pensione a 67, devo pagare io. No. Allora tu ti do i soldi, ma allora tu fai questo e quest'altro, con politiche diventano sempre più asfissianti, quindi abbiamo visto recessioni, il crollo della PIL eccetera. Dopodiché si dice mai e poi mai questa, faremo in modo che questa venga pagata da parte dei privati, perché i privati, quando si parla del debito greco, leggesi banche tedesche e francesi per buona parte. Dopodiché si arriva lì e si dice no, a questo punto devono pagare anche i privati, ristrutturazioni, 70% di riduzione. Ora tutto il debito, nei fatti, praticamente tutto il debito greco è nelle mani, parte delle banche greche, ma è nelle mani degli organismi istituzionali, ce l'abbiamo noi il debito greco, va bene, ce l'hanno le istituzioni, le banche nazionali, i governi, eccetera. Ed è del tutto evidente che si aspetta che raggiunga l'avanzo primario e che la Merkel poi passi, venga rieletta, dopodiché a un certo punto ci sveglieremo una mattina e diremo sai che cosa, ma questo 170% non riuscirà mai a restituirlo alla Grecia, è ovvio che non riuscirà mai a restituirlo, non c'è nessun programma che permetta alla Grecia di restituirlo, e a un certo punto diremo va bene, in cambio di però degli sforzi importanti che sono stati effettuati, una politica di condono del debito e gli condoniamo 100 miliardi di euro. Quindi c'è già la soluzione della Grecia, e in realtà io sono il più ottimista di prima proprio perché un po' di soluzione si è trovata. La soluzione c'è già lì, solo che non la possiamo dire prima, non la possiamo dire durante, dobbiamo far fare degli sacrifici, ci devono essere con il rischio naturalmente che il giocattolo a un certo punto si rompa, perché cioè, al greco che sta lì e che è disoccupato, non vede nessun futuro, nessuna cosa, a un certo punto quando messi alle strette anche per una questione di avere un futuro hanno deciso di puntare sull'Europa. Però potevano decidere altrimenti, e una fuoriuscita anche di un paese così piccolo, adesso cerco di spiegarvi un po' meglio queste cose perché sennò non ci chiamiamo, davvero poteva infliggere gravi danni a tutto, compresa la costruzione europea, nonostante si parli solo del 2%. Quindi sto dicendo, le soluzioni si stanno trovando, ma si stanno trovando proprio per mancanza di istituzioni comuni, di un centro, in maniera molto più faticosa. Intendiamoci, il centro famoso di cui parla, più legittimato, siccome propriamente più legittimato, tra l'altro, poteva anche fare delle cose che adesso invece le opinioni nazionali percepiscono, anche nel nostro caso, come particolarmente pesanti, quali per esempio quello di dire il bilancio, io ti do i soldi, però controllo io come spendi i soldi. Cioè, sono legittimato e quindi il tuo legittimato perché anche i tuoi cittadini hanno votato per me. Quindi a questo punto, in cambio dei soldi che ti do, del sostegno che ti do, io faccio delle forme anche di controllo molto puntuale su come spendi i soldi e fa. Allora, fatemi fare a questo punto questo esempio, perché sennò diventa ancora più chiaro, ok? Così ci siamo. Io non lo so quanti di voi lo sa, ma perché aiuta a capire questa cosa, siccome poi in realtà i giornali sono pieni di questo discorso, quanto è cattiva la Merkel, quanto sono buoni quegli altri, è questa visione qui. Allora, facciamo un esempio. Dunque, non so quanti di voi lo sanno, ma nel 2007, quindi non stiamo parlando di 10.000 anni fa, quando al governo del paese c'era per la seconda volta Romano Prodi e Padoa-Schioppa era il ministro del tesoro, okay? Noi abbiamo fatto un bail-in out, okay? Abbiamo sostanzialmente rifinanziato i debiti sanitari del Lazio per quasi 10 miliardi di euro, no? Perché il Lazio era una situazione di collasso, lo è tuttora, no? Però siamo intervenuti e abbiamo garantito i debiti della regione Lazio per 10 miliardi di euro. Da un punto di vista, quello che questo si chiama nel linguaggio degli economisti un bail-in out, cioè lo Stato centrale è arrivato lì e ha detto me ne faccio carico io. Non appare così, perché nei fatti si tratta di un prestito trentennale che lo Stato nazionale ha fatto alla regione Lazio, che verrà finanziato dagli stessi trasferimenti che lo Stato nazionale dà alla regione Lazio, ok? E sulla base di un tasso di interesse che è uguale a quello dei botto in quant'altro. Però nei fatti è un belinato, perché a un certo punto, di fronte a una situazione che stava crollando, è intervenuto lo Stato centrale, ha detto ci metto dei soldi, no? E quindi garantisco questi debiti. In cambio dell'averci messo dei soldi nel Lazio, nella regione Lazio, così come è successo in altre regioni meridionali, in questo momento la regione è commissariata. Cosa vuol dire commissariata? Che il presidente della regione, qualunque delibera venga adottata nel campo della sanità, deve essere controfirmata dal funzionario del Ministero dell'Economia, va bene? E la regione Lazio continua a ricevere finanziamenti fin tanto che fa certe cose, perché se non segue i piani sanitari e quant'altro, poi viene perde la possibilità di questi soldi e quant'altro. Quindi c'è una forma, come dice, di aiuto a queste regioni in difficoltà, che sono soldi in cambio di perdita, tradotto significa soldi in cambio di perdita di sovranità, va bene? D'accordo? Questo è quello che è successo nel 2007, 10 miliardi di euro. Avete sentito qualche mugugno, sì, ma avete sentito per esempio che la regione Lombardia, che sia successo, è questo una cosa che ha scassato, diciamo così, le coscienze, in cui c'è stato un dibattito a livello nazionale? No, non se ne è accorto praticamente nessuno. La regione Lombardia aveva detto ma come, aveva fatto un po' di cose, ma è durato 5 minuti, no? Non solo, ma avete mai sentito il presidente del Lazio, della regione Lazio, arrivare lì e dire ah, no, una perdita di sovranità inaccettabile, l'ingerenza da parte di un governo straniero? Ma come ingerenza da parte di un governo straniero? Ma ti do i soldi, ma ringrazio, e tutti contenti, giusto? Allora, va bene, perché questo è successo? Perché esiste una federazione che si chiama Stato Italiano, no? Che ha le sue risorse, le sue strutture, che è legittimata perché tutti votano per lo Stato Italiano, sia dal Lazio che dalla Lombardia, che ha preso una decisione, ha usato le proprie risorse e con quelle proprie risorse ha deciso di finanziare la regione Lazio, e dopodiché è anche intervenuto imponendo vincoli, sanzioni, cioè, giusto o sbagliato che sia, questo non è quello che stiamo discutendo, sto discutendo qual è la struttura, no? Ora immaginate, sempre processo controfattuale, immaginate a questo punto invece 10 miliardi di euro, invece di dover decidere lo facevo, invece di essere una decisione che spettava allo Stato nazionale, no? Immaginate che questa decisione doveva essere approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, i 10 miliardi. No, che 10 miliardi dovevano arrivare e essere approvati prima di essere trasmessi alla Regione Lazio dalla Consiglio regionale della Lombardia. No, è evidente, sarebbero successe due cose. Uno, i soldi non sarebbero arrivati, no? Giusto? Due, sarebbero arrivati se non con dei vincoli allucinanti, cioè corsi accelerati di Lombarda per tutti i funzionari sanitari del Lazio. E allora uno avrebbe detto cattivo formigone, no, qui è una questione di regole, di strutture, di istituzioni, di come funziona. E se ci può adesso sostituite a Lazio, diciamo così, la Grecia o comunque i paesi del sud Europa, e poi invece al posto della, diciamo, della Lombardia ci mettete la Germania, avete capito qual è il gioco. Dietro tutto questo c'è anche questo fatto qui, che non esistendo, non c'è paese del mondo in cui non esiste la solidarietà interregionale, cioè non esistono, in qualunque paese del mondo, quando ci sono crisi di questo tipo, c'è un problema di redistribuzione, non sono mai le aree ricche di un paese che trasferiscono le risorse alla regione, non direttamente, c'è sempre un bilancio federale, sono sempre problemi della federazione. Quindi finché non abbiamo la federazione, noi questi problemi ce li portiamo avanti, ma non perché sono cattivi, ma perché è il gioco, è come funzionano le istituzioni. Non so se sono riuscito a rendere chiaro questo punto. Vabbè. Torniamo adesso alla crisi, perché a questo punto fatemi dire, quando è che, perché poi non la voglio fare neanche troppo lunga, veramente. Allora, quando è che si creano questi problemi in Europa? Qual è il punto fondamentale? Perché c'è questa crisi? Allora, quello che racconto in questo libro e quello che cerco di dire è che sostanzialmente l'Unione Europea è andata avanti bene finché, con le sue regole, le istituzioni, finché il problema era avere un mercato comune, va bene? Perché come vi dicevo prima si tratta tutto complicatissimo, cioè, alla fine però si tratta di una forma di integrazione negativa. Va bene? A un certo punto si tratta sempre comunque di eliminare delle barriere perniciose per lo scambio. Poi riusciamo a metterci d'accordo, non ci mettiamo d'accordo per bene. Levare barriere perniciose allo scambio significa altre cose, eh? Significa per esempio anche organizzare con qualche misura la fiscalità, perché se no non riusciamo a fare, ognuno fa il furbo con le sue tasse e quant'altro. Però insomma è un progresso importante, ma tutto sommato limitato. Il quantum leap, quello che io chiamo, come chiamerebbero i fisici, cioè il salto quantico che crea la condizione, è l'introduzione della moneta unica, perché avere una moneta unica non è la stessa cosa che avere un mercato unico, richiede un livello di integrazione molto più forte, un livello di integrazione positivo, cosa che non è successa, non abbiamo creato le istituzioni per affrontarlo e in realtà, e poi ve lo dirò in fondo, c'è, abbiamo fatto adesso dei progressi non ancora sufficienti, ma pezzettino per pezzettino, con i tempi e con il linguaggio insopportabile dell'Unione Europea lo stiamo facendo. Lui stava già citando prima, in realtà lo anticipo delle cose che dirò dopo, perché sennò poi mi rendo conto di non essere molto chiaro, ma almeno aiuto a capire. Io sono molto più pessimista adesso, più ottimista di quanto fossi l'anno scorso, per esempio sui destini della moneta unica. Abbiamo passato un'estate tranquilla rispetto a quella dell'anno scorso, e tutto questo è dovuto essenzialmente a una cosa soltanto, no? A una modifica di fatto portata a casa attraverso, con l'abilità del che gli va riconosciuto, a una modifica di fatto dell'obiettivo della Banca Centrale Europea. Il motivo per cui noi siamo tranquilli e la cosa è perché a un certo punto Draghi è andato di fronte a luglio, di fronte alla discussione, ha detto and believe me will be enough, quando we'll do whatever it takes and believe me it will be enough, cioè il governatore della banca centrale è andato di fronte alla rappresentante, faremo tutto quello che è necessario per sostenere la moneta unica e credetemi sarà sufficiente. E allora se il presidente della banca centrale europea dice credetemi sarà sufficiente, i mercati ci credono, perché credetemi sarà sufficiente vuol dire di fatto che non c'è nessuna, ve lo spiego un po' meglio adesso, non c'è nessuna speculazione che conti, perché io, banca centrale, ho i soldi per la semplicissima ragione che li stampo io e quindi posso sostenere qualunque scommessa che io voglio, per esempio rispetto a quelli che sono i mercati. Poi Draghi questo l'ha portato a casa attraverso un equilibrio, bisogna fare questa richiesta all'SM, c'è un complicato meccanismo istituzionale dietro, e Draghi non è arrivato a dire questo così, cioè perché questo non sta nel mandato della Banca Europea. Per farlo ha dovuto lavorare, diciamo così, con una strategia diplomatica e quant'altro, mettendo in minoranza la Deutsche Bank, la Bundesbank, e ottenendo su questo naturalmente il consenso della Merkel e degli altri politici, perché se no non l'avrebbe mai potuto fare, no? Ma quella frase lì è stata sufficiente, se volete dire, e che è voluto dire quella frase lì? In media lo spread si è ridotto di 200 punti, non solo da noi, ma la media tra le prese. Ok? Quindi faticosamente in realtà quelle cose, ah, perché si, poi lo spiego perché è importante. Allora, quello soltanto, qualcuno lo so, però gli va dato credito, vuole dire un'altra cosa, meno credito. Quindi lo spread, quindi solo quello ci ha aiutato più di qualunque altra cosa. E quello che sta succedendo è che, voglio dire, delle soluzioni sostanzialmente si stanno trovando, sono trovate. L'ultimo segnale è che abbiamo fatto pochi passi rispetto, poi ci torno ancora, su quella era la proposta Van Rompuy, ma per esempio la supervisione bancaria, a questo punto l'accordo è stato trovato. E poi torno, magari vi spiego un po' queste cose, ora forse mi conviene parlare, so che questo è un corso di formazione della politica, no? La prima parte del discorso è andata bene perché ho parlato di politica, però fatemi dire due cose di economia, perché sennò, sennò non si capisce come mai funziona questa cosa. Allora, quello che è successo è questo, provate a vederlo da questo punto di vista qui. Uno Stato non può mai fallire in debiti, che il punto fondamentale da capire è che un qualunque Stato non può mai fallire, no? Se è indebitato nella propria moneta, va bene? Se io prendo dei, non può fallire, cioè è proprio impossibile. Se io mi debito, grazie, mi scusi ma sto proprio collassando, dunque se io mi indebito nella mia valuta nazionale, le lire italiane, va bene? Ok? E dico, praticamente prendo un contratto con voi, vi dico domani vi restituirò 100 lire, va bene? Voi potete, ci può essere un rischio, nel senso che il rischio può essere che magari viene, no, ce l'ho, grazie. Viene, ormai cioè, nemmeno un elefante riuscirebbe. Non è, cioè voglio dire, se uno si indebita nella propria moneta, che si tratta di 100 lire, non c'è modo in cui questo possa rinnegare questa promessa. Magari questi soldi ve li rende a 100 lire inflazionate, cioè che non contano nulla, potete avere dei rischi di perdita in termini reali, cioè nel senso io prendo, ti presto 100 lire ora, me ne restituisci 110 tra 5 anni, ma a quel punto il valore di quella moneta è così basso che ci rimetto. Ci sono tanti rischi, però non c'è mai il rischio, va bene, che lo Stato dica mi dispiace non ce l'ho, non te li posso dare, fallisco, faccio bancarotta. Perché non c'è mai questo rischio? Perché ovviamente se ci trovassimo di fronte a una situazione di vero rischio, cioè che lo Stato per qualche ragione ha un crollo delle entrate tributarie, quindi non hai soldi per restituire i soldi, al limite poi l'indipendenza arriva fino a un certo punto, uno prende il telefono, telefona al governatore della Banca Centrale Nazionale, dice mi stampi un po' di moneta, o se preferite io ti vendo direttamente i titoli di Stato, tu mi dai la moneta e con la moneta io pago tutti gli altri. Quindi non si può fallire, nella propria valuta nazionale non si può fallire, e questa è la ragione per cui, se volete, paradossalmente il periodo di paradossalità che abbiamo avuto in questo periodo è che una serie di paesi in realtà ridotti peggio di noi, non solo dell'Italia ma sicuramente della Federazione Europea, ma anche dell'Italia, tipo l'Inghilterra per dire, in parte anche gli Stati Uniti, hanno in realtà portato a casa, sono riusciti a piazzare il proprio debito, tassi di interesse più che ragionevoli, nonostante questa difficoltà. Perché di fondo, se voi siete indebitati nella vostra valuta, non c'è modo che potete fallire nel senso di non poter restituire i soldi. Male che vada, stamperò la valuta e te la darò. Poi ci sono altri rischi, però certamente questo non c'è. Ma essere indebitati invece in una valuta straniera, questo comporta dei rischi, giusto? Perché poi alla fine non sono io che stampo quella valuta, se mi indebito in dollari, no? Poi alla fine io devo riuscire e ci mettiamo d'accordo, nel senso che io prendo da te 100 dollari, ti devo restituire 100 dollari, ma non sono io che faccio i dollari, se sono una valuta, quindi devo andare a trovarmi da qualche parte. Devo avere un sufficiente surplus di entrate in maniera da poter avere abbastanza dollari da poterli mettere lì, questo è il punto. L'Argentina è finita a gambe all'aria perché a un certo punto ha fatto una politica seria di eliminazione dell'inflazione. Questi paesi, proprio per una carenza di fiducia fondamentalmente dello Stato, dell'istituzione, avevano problemi profondi di inflazione, nessuno crede, alla fine la moneta è un elemento fiduciario, no? Cioè un elemento, la gente crede nella sovranità che ci sta dietro, c'erano fenomeni di iperinflazione, un economista, Calvaglio, ha cercato di trovare la soluzione attraverso la cosiddetta dollarizzazione, in un certo senso sono intervenuti e hanno detto un pesos, un dollaro, e da questo momento in poi siamo ancorati direttamente al dollaro. Tutto bene per un certo periodo, tanto è vero l'inflazione è crollata, si sono ripresi il paese, però di fatto siete ancorati, l'Argentina era ancorata alla politica monetaria di un altro paese, che naturalmente faceva le sue scelte di tassi di interesse o di espansione sulla base delle proprie esigenze nazionali, non quelle dell'Argentina. E quando c'è stata la prima, quando ci sono stati i primi problemi in Argentina, eccetera, e la politica americana è diventata più restrittiva, l'Argentina a un certo punto è saltata, ed è quando è saltata ha dovuto fare bancarotta, perché ha dovuto convertire il dollaro in pesos da notte a giorno, non ci sono stati scontri di piazza e quant'altro, quello che tra parentesi succederebbe da noi se dovessimo tornare indietro sul vento. Quindi se uno si indebita in una valuta straniera, naturalmente c'è questo problema, lì c'è il rischio, perché potresti non restituirmi questi soldi. Noi che cosa abbiamo fatto? Difatti la nostra valuta è l'euro, a cui, che viene decisa dalla banca centrale, insomma la cui politica monetaria, in cui noi siamo presenti nel governatorato, insomma abbiamo i nostri rappresentanti, quindi non è che siamo indebitati, non è che ci siamo indebitati in dollari, no? Noi stessi contribuiamo a questa maniera, ma per i vincoli istituzionali che erano stati messi è come se noi non controlliamo veramente questa valuta. E quello che abbiamo rischiato in questi due anni, no? Quando si sono create le aspettative di frattura dell'euro, quello che abbiamo rischiato, che a un certo punto i mercati hanno detto, ma un momento, questi paesi hanno preso dei debiti in euro, me li restituiscono davvero in euro, no? Sì, se poi c'è la banca centrale europea, che così come la banca centrale inglese, se necessario stampa la moneta per sostenere i miei crediti, anche se io non ho quei soldi posso dare alla mia banca e costringere a fare, ma se io mi aspetto che a un certo punto la banca centrale europea non agisca in questo modo, allora c'è il rischio che questo effettivamente non abbia i soldi per potermi restituire questi denari, e allora a questo punto si innestano delle aspettative di frattura dell'area. Ecco perché la Grecia di per sé era pericolosa di là del 2%, perché un'unione, che cos'è un'unione monetaria? Un'unione monetaria non è soltanto un rapporto di tassi di cambio, un accordo di cambi fissi. Se fosse solo un accordo di cambi fissi, no? Mettetela in questo modo: prima avevamo un accordo di cambi fissi tra tutte le valute europee, va bene? A un certo punto abbiamo deciso invece di fare una valuta unica che si chiama euro. Perché non siamo andati avanti con gli accordi di cambi fissi? Non potevamo semplicemente dire che i cambi fissi erano irrevocabilmente fissi? La risposta è no, perché non esistono tassi di cambio irrevocabilmente fissi, perché se ci sono dei tassi di cambio possono essere sempre cambiati. Va bene? Fare la valuta unica vuol dire introdurre dei tassi di cambio irrevocabilmente fissi, non si torna più indietro, giusto o sbagliato che sia, quella è la moneta. Va bene? Poi sta a te avere comportamenti coerenti rispetto a quella moneta, ma quella è la moneta. Ma è chiaro che se questo è il passaggio, e poi c'è qualche paese che dice, sapete che io me ne vado, oppure io sono costretto a andarmene, vedi la Grecia, allora a questo punto non comincia a dire, al di là di quelli che sono gli effetti immediati, cioè, ma allora forse questa non è un'unione monetaria, no? Perché se se n'è andata la Grecia può andarsene il Portogallo, ma se se ne va il Portogallo potrebbe andarsene la Spagna, se se ne va la Spagna potrebbe andarsene l'Italia, se se ne va l'Italia potrebbe andarsene anche la Francia, il paese, la situazione si frantuma. Ecco perché era così importante che la Grecia restasse dentro, no? E ecco perché anche tutto però quel linguaggio complicato e difficile, perché i greci lo sanno che è importante per loro restare dentro l'Unione Europea, quindi usano quello come arma per dire voglio i soldi, gli altri gli dicono no, tu non li avrai, e ti, per costringere, te li do solo se fai questo, e tutto quello che abbiamo assistito. Quindi, primo punto fondamentale, perché questa crisi è stata così feroce, no? Abbiamo patito molto di più, perché per convincere per esempio i mercati volevamo stare in Europa e abbiamo trovato delle politiche eccessivamente recessive, perché siamo come indebitati in una valuta straniera, e se non riusciamo a avere una gestione e se non abbiamo una gestione più sensata di questa politica monetaria e questa valuta comune, c'è il rischio della frantumazione, no? Ci sono sempre le aspettative che qualcuno se ne possa andare fuori. Secondo, Che cosa è successo con l'unione monetaria? Perché questo è il secondo problema, perché questo riguarda il futuro di questo paese e quali sono le nostre preoccupazioni. Quello che è successo è sostanzialmente questo. Tutti, diciamo così, noi ci aspettavamo che con l'entrata nell'unione monetaria, avremmo avuto una serie di vantaggi, no? Che si sono in realtà soltanto in parte verificati. Quindi su questo, questa è la politica economica del futuro, quello su cui dobbiamo discutere. Perché a noi conveniva entrare nell'euro? Quali sono stati i vantaggi dell'euro? No? Il vantaggio dell'euro sostanzialmente è che noi abbiamo cominciato. Il paese, se vi ricordate, sicuramente qui vedo l'età media è tale per cui ve lo ricordate, nel 92 abbiamo già avuto un rischio di default, abbiamo cominciato un processo di riavvicinamento per trovare i trattati per rispettare Maastricht, quindi di razionalizzazione delle finanze pubbliche e di aggiustamento. Siamo entrati nel 2007 a Maastricht, e qual è stato il payoff, il dividendo rispetto a quello? Che i nostri tassi di interesse sono crollati. Abbiamo cominciato a un certo punto a avere tassi di interesse tedeschi. Se ve lo ricordate, perché nella metà degli anni 90 i tassi di interesse in questo paese erano a due cifre, 14%, 12%. Con Prodi dal 97 in poi diventano del 5%. Va bene? Allora dice: ma scusi, qual è il vantaggio di avere tassi di interesse bassi? I vantaggi sono due. Uno, naturalmente c'è un vantaggio per lo Stato, per un paese molto indebitato come il nostro, avere tassi di interesse bassi significa pagare meno di interessi, significa dunque aver bisogno di introdurre meno imposte per pagare quegli interessi, giusto? Quindi per dire più o meno che quale, allora, vi ricordo che noi siamo arrivati in questo paese fino al punto di pagare il 14% del PIL solo di interesse, di servizio del debito, vabbè? Poi siamo scesi fino al 5%, adesso siamo intorno al 5%, che vuol dire un risparmio, vabbè, di 7, 8, 9 punti percentuali, in termini concreti di PIL, per cui se adesso dici: ma scusi, ma che vuol dire? Stiamo parlando di roba intorno ai 100 miliardi, non è poco, se io andassi da Monti e gli dicessi: scusa, ho 100 miliardi, forse sarebbe con te, qualunque governo, no? È l'IRP di un anno, quindi stiamo parlando di cifre veramente considerevoli. Quindi questo è un vantaggio, questo è il dividendo di Maastricht. Un dividendo di Maastricht ci ha accompagnato sostanzialmente da quando siamo entrati in Unione Europea giù fino praticamente alla crisi economica, cioè quanto pagavamo tutti gli anni per il rollover del debito e pagare i interessi si andava riducendo. Ma c'è un vantaggio anche per i privati, no? Cioè, perché improvvisamente la gente si trova con tassi di interesse più bassi, il che significa poter prendere un mutuo a tassi di interesse più bassi, fare un investimento a tassi di interesse più bassi, credito più facile, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Allora, che è successo realmente con l'euro? Noi, gli economisti, me compreso, si aspettavano in paesi come l'Italia, sostanzialmente, una ripresa anche della crescita economica e quant'altro, perché l'idea di fondo è come il costo del capitale diventa più basso, c'è più sicurezza, c'è un mercato unico, le aspettative di inflazione sono più basse, i tassi di interesse si abbassano, e quando i tassi di interesse si abbassano le imprese investono di più, oppure avremmo dovuto anche attrarre capitale dall'estero, perché come noi prima eravamo costretti a pagare un tasso di interesse molto elevato. Il tasso di interesse si abbassa, ma per il processo di abbassarsi ci sono tutta una serie di iniziative, diciamo così, di investimenti che prima non erano convenienti, adesso diventano convenienti. Quindi ci saremmo aspettati una crescita del paese, crescita che invece non c'è stata. Paradossalmente c'è stata in altri paesi, tipo l'Irlanda, la Spagna, la Grecia, questi hanno avuto periodi di forte crescita economica. Noi non abbiamo avuto neanche quelli, abbiamo avuto, diciamo così, un periodo in realtà di recessione. Il nostro paese è un paese che in 15 anni ha accumulato sostanzialmente 15, anche fino al punto massimo, quindi nel 2007, quando abbiamo raggiunto la situazione migliore, comunque eravamo cresciuti 15 punti in meno degli altri paesi, che non è poco, perché il Belgio, che era entrato nel nostro con un debito più elevato di noi sul PIL, alla fine del periodo nel 2007 aveva 30 punti, 40 punti in meno, perché era cresciuto un po' di più. Quindi questo è il problema italiano, no? Il paese è cresciuto di meno, quindi questo non riguarda tanto non riguarda, diciamo, riguarda tutti, non riguarda solo un problema specifico, la moneta unica o l'euro, no, noi siamo un paese che ha smesso di crescere. E se non cominciamo a domandarci perché è così, no, perché eravamo i cinesi d'Europa e abbiamo tassi di crescita, no, le persone più anziane se lo ricordano, questo era un paese morto di fame, cioè alla fine della seconda guerra mondiale qualcuno probabilmente ha memorie sufficienti per ricordarsi, abbiamo fatto un boom allucinante che è durato praticamente fino alla prima riduzione, c'era nel 1967, ma ha continuato a crescere a ritmi vertiginosi fino sostanzialmente alla fine degli anni 70 e poi si è fermato e è andato avanti soltanto a colpi di debito pubblico e di svalutazione. Questo è il problema che abbiamo noi. E addirittura anche essere entrato in unione monetaria non ha significato un problema, non ha significato un grande vantaggio, nel senso che la crescita, la riduzione dei tassi di interesse non ha determinato quella spinta che noi ci aspettavamo. Questo riguarda noi. Sugli altri paesi quello che è successo invece è che ci sono state queste crescite e in realtà è successo questa cosa paradossale, cioè in un certo senso dovuta anche alla nostra, a quella mancanza di vigilanza bancaria, di regolamentazione generale di cui si parlava prima, che una serie di paesi, tipo pensate per esempio alla Spagna, prima di questa crisi era la prima della classe, va bene? Perché come funzionava il sistema spagnolo? Il sistema spagnolo funzionava che la crescita, il paese cresceva fortemente, c'era una grande richiesta di importazione, quindi la bilancia di parte corrente, cioè la bilancia degli scambi commerciali tra la Spagna e gli altri paesi, accumulava deficit sempre più rilevanti, ci siamo, quindi in certi punti per esempio la Grecia è arrivata ad avere il 18% di deficit di parte corrente rispetto al resto del paese, quindi si sono accumulati questi grandi disavanzi, ma se c'è un disavanzo vuol dire che io sto cercando di comprare delle merci, no? Ma non ho i soldi dall'estero, ma non ho i soldi per farlo, chi me li dà questi soldi? Finora ha funzionato, finché non c'erano questa crisi, l'idea che si potesse frantumare l'area euro, siccome un euro è un euro, queste robe sono passate attraverso sostanzialmente i trasferimenti che attraverso il sistema bancario avvenivano dai paesi in surplus, dalla Germania fino a questi paesi in deficit, quindi tradotto in termini pratici l'imprenditore spagnolo andava in banca, credeva dei soldi per comprare la macchinaria tedesca. La banca li chiedeva all'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea sostanzialmente li prendeva dalla Banca Centrale Tedesca. La Banca Centrale Tedesca li prendeva da quelli che depositavano i soldi che avevano fatto perché erano in surplus. E quindi erano i soldi, l'eccesso di risparmio da parte dei paesi forti dell'area che finanziavano i deficit di quelli lì. Ok? E siccome è andata avanti così per lungo tempo, non c'erano aspettative che ci potessero essere delle frantumazioni dell'area, la cosa è andata avanti abbastanza tranquilla fino al 2007. Nel 2007 e alcuni paesi, noi meno, però anche noi, hanno accumulato dei grandi disavanzi di parte corrente nei confronti degli altri paesi. A un certo punto quello è successo, c'è stata la crisi economica americana, la gente ha cominciato a preoccuparsi. A seguito della crisi economica americana la gente si è accorta che c'era troppo debito in giro, i paesi europei, molti, non noi di nuovo, ma la maggior parte degli altri paesi europei non sono intervenuti a sostenere il proprio sistema bancario, questo ha creato anche questo rapporto incestuoso tra banche di un paese e il paese stesso, eccessivo diciamo a livello, e a un certo punto la gente ha cominciato a domandarsi, ma un momento, che succede se a questo punto la Grecia non ha i soldi per pagare il suo debito e non passano più questi trasferimenti dal nord al sud? Se a un certo punto uno dice, bene, c'è questo disavanzo, la Grecia ha bisogno di chiedere questi soldi per finanziare questo suo disavanzo di parte corrente, i soldi tradizionalmente arrivavano dal mercato privato, cioè dalle banche private, e questi dicono, ma un momento, può darsi la Grecia non ce la faccia a restituirli, può darsi che esploda tutto il sistema, può darsi che domani me ne renda sotto forma di dracma. Allora a questo punto non do più questi soldi, il mercato interbancario si è completamente bloccato e l'unico che presta i soldi sostanzialmente è rimasta la Banca Centrale Europea. Quindi non so come riuscire a metterla, ma proviamo a metterla così. Fino al 2007 le cose sono andate bene perché c'era questa idea che saremmo stati in un mercato unico, che sarebbero rimasti, che la valuta non era in discussione, e anche il fatto che si fossero accumulati tutti questi deficit crescenti sulla parte corrente non veniva considerata come un problema, no? Perché comunque si trattava di un trasferimento all'interno della stessa area. Quando si sono innestate le preoccupazioni e a seguito della crisi europea, allora è come se il giocattolo si fosse rotto, a quel punto i soldi non sono più passati e questo ha determinato la crisi, va bene? Come si doveva uscire da questa crisi? Si poteva anche uscire. Innanzitutto riconoscendo che esistono questi problemi. Allora, primo punto, che torna a noi, al nostro paese. Noi abbiamo accumulato 12 punti, abbiamo perso 12 punti di competitività nei confronti della Germania. Vabbè, sono calcoli molto approssimati perché in realtà poi il mondo è un po' più complicato. Ma se voi controllate il costo del lavoro per unità di prodotto, cioè quanto costa produrre 1.000 euro di valore aggiunto in Germania rispetto a noi, noi i nostri costi sono aumentati del 13% rispetto a quelli degli altri paesi della Germania. In altri paesi sono aumentati molto di più. Quindi qui c'è un divario di fondo che è incompatibile con la moneta unica, perché non possiamo più svalutare. Non che devono essere esattamente uguali o quant'altro, ma non possiamo avere delle politiche salariali o un sistema di crescita della produttività che è completamente diverso, va bene? Perché altrimenti poi non riusciamo a sostenere una moneta unica. Quindi ci vogliono anche politiche economiche che sono convergenti, politiche salariali, politiche. E quindi questo è il problema vero. Questo, ora abbiamo risolto, diciamo, per quello che dicevo prima, Draghi e quant'altro. A questo punto le aspettative sono più tranquille, no? Perché, voglio dire, tornando al problema precedente, chi è che può garantire che quei tassi, che i soldi ci saranno, che verranno restituiti? La banca centrale, perché se a un certo punto la banca centrale può sempre acquistare sufficienti debiti da parte dei greci, degli italiani o quant'altro, e mettere moneta sul sistema in maniera da mantenere inalterati i tassi. E questo è quello che ha promesso Draghi. Farò anything that matter, tutto quello che serve lo faremo, purché ci sia questa cosa. Quindi, però, di fondo restano questi problemi strutturali, cioè noi non possiamo pensare, noi dobbiamo pensare di ricostruire un paese, no? In cui però le politiche economiche, monetarie e quant'altro non possono non tener conto del fatto che abbiamo una moneta unica e quindi i nostri tassi di crescita della massa salariale, ma in generale la nostra politica fiscale, anche la nostra politica economica, non può essere disgiunta da quelle fra gli altri paesi. Questa è la prima cosa. Secondo, naturalmente, se non ci fossero stati tutti questi problemi che ho raccontato a Morano, dell'azzardo morale, della necessità di imporre dei vincoli e quant'altro, questa politica poteva essere fatta in maniera molto più sensata. Cioè, la politica sono state perseguite all'interno dell'Unione Monetaria e quant'altro, sono state fatte, per raccontare in maniera diversa potrebbero essere messe così, ok. A un certo punto Germania e Company si sono resi conto che mi dovevano intervenire e dare una mano a questi paesi, se no sarebbe crollato tutto, con svantaggi in primo luogo per la Germania e questi altri paesi. Farlo apertamente però avrebbe creato tutta una serie di problemi, e quindi sostanzialmente lo scambio è stato: lo fai, però ti impongo delle politiche estremamente recessive, no? Perché da una parte ti faccio anche, l'origine della parola debito è la stessa di quella di peccato in tedesco, no? Quindi ti faccio scontare un peccato, tu hai peccato e quindi devi fare penitenza, non è una questione solo dei soldi, tu devi fare penitenza. Allora, questa è stata la logica. E allora, per esempio, tutte queste politiche, il fiscal compact, tutte queste robe qui, che poi adesso io non voglio farvi perdere tempo, non sono molto sensate nemmeno nel contesto di una costruzione federale europea, però sono complessivamente eccessivamente recessive. Questo paese quest'anno faremo meno 2% del PIL, la nostra produzione industriale è sotto il 30% rispetto a quella arrivata nel 2007, abbiamo 800.000 disoccupati in più. Questi sono costi eccessivi, perché di fronte a una situazione, dice, perché quale sarebbe stata l'alternativa? Supponiamo di vivere in un mondo che funziona in maniera diversa, quale poteva essere l'alternativa? Ovviamente la competitività è un concetto naturalmente relativo, io sono più o meno competitivo rispetto a qualcun altro. Allora, se l'Italia, come la Spagna, la Grecia hanno perso competitività, allora le ragioni sono due: c'è un centro che è diventato più cioè diciamo la grande Germania è più competitiva rispetto agli altri paesi. Allora, per risolvere il problema bisogna che qualcuno diventi meno competitivo e qualcuno diventi più competitivo. Se tutto l'aggiustamento viene imposto su quelli che sono meno competitivi, diventa un costo troppo elevato, perché come si fa a diventare più competitivi? Beh, un modo per farlo, per esempio, come faccio a risolvere un problema di bilancio dei pagamenti? Beh, posso farlo esportando di più e importando di meno. Un modo per importare di meno è che se massacrano la domanda interna e il prodotto interno lordo, siamo tutti più poveri, nessuno compra più nulla e risolviamo i problemi della bilancia dei pagamenti, giusto? Però non va bene così, perché vuol dire un costo troppo elevato, c'è il rischio che poi le opinioni pubbliche si arrabbiano e a un certo punto si esplode tutto. Questa è la problematica. E quindi abbiamo sofferto in questi due anni per questo eccesso di restrizione, che non ha, da un punto di vista economico, è scarsamente giustificabile. La speranza a questo punto è che qualche passo avanti invece si riesca a fare in una versione più coordinata, cioè sostanzialmente dovremmo avere la capacità di dire, insomma, se tutti noi, per esempio, in questo momento la politica monetaria americana sta sostenendo il più possibile la ripresa degli Stati Uniti, a noi invece abbiamo una politica ancora abbastanza restrittiva, abbiamo poi queste politiche fiscali sono tutte restrittive, perché cioè ogni paese sta cercando di riorganizzare i suoi conti, ma ovviamente se io riduco la mia domanda interna, cioè cerco di fare una politica diciamo recessionistica perché cerco di migliorare i miei conti, vuol dire che io compro meno da parte dell'altro paese, va bene? Ma siccome io compro da meno dall'altro paese, questo paese a sua volta sarà come dire, avrà meno domanda per i suoi prodotti, quindi tenderà a crescere meno, e siccome crescerà meno lui domanderà anche meno di me, dei miei prodotti, quindi il rischio che una cosa fatta tra tutti questi paesi che sono fortemente integrati dia una spinta recessiva eccessiva. E questo è dove ci troviamo, questa è la situazione. Abbiamo rimesso a posto tramite queste politiche, ma lo faccio solo perché poi siete stanchi, solo se ci sono domande, sarebbe anche a discutere a lungo perché è così importante per esempio avere un'unione bancaria, no? Perché la vigilanza bancaria è così importante, che è stato quello che ci siamo accorti d'altro. Ma indipendentemente da quello, stiamo mettendo delle politiche che in qualche modo pezzo per pezzo abbiamo messo a posto alcuni elementi. Certamente questo rischio di frantumazione c'era solo l'anno scorso, è meno forte di quanto fosse, non abbiamo però risolto i problemi strutturali, continuano ad essere lì, e l'impronta della politica continua a essere eccessivamente recessiva. Dietro tutto questo, come dicevo prima, secondo me c'è un problema di carattere istituzionale, cioè il fatto che non esiste un centro, non esiste qualcuno che sia in grado di prendere decisioni per azione. Allora, qui questa sarà la partita del futuro. Io spero che a un certo punto, come via via che la condizione anche dei tedeschi, dell'economia tedesca comincia a peggiorare, ci sia la comprensione che bisogna fare delle politiche un po' diverse. Quali sarebbero queste politiche? Sono paradossalmente, o queste nuove istituzioni, quelli che erano già previsti in questo documento Van Rompuy, che è stato proposto la prima volta a giugno e che è stato ripresentato a dicembre, in cui non è solo Van Rompuy ma c'è Mario Draghi, Juncker e Barroso, i quattro presidenti che propongono una prospettiva di sviluppo dell'unione monetaria basata sull'unione bancaria, economica, fiscale e politica. E lì poi uno può essere d'accordo, ci sono questi pezzi, tra questi pezzi per dire, e che cosa vorrebbe dire in pratica? Per esempio c'è un'idea di introdurre una capacità fiscale a livello europeo, cioè sostanzialmente così come succede negli Stati Uniti, se noi cominciamo a mettere vincoli perché impediamo ai singoli paesi, agli stati, di fare una politica autonoma, no? Perché pensiamo al prossimo governo e a quello che si racconta, la politica monetaria la fa la Banca Centrale Europea, la politica fiscale abbiamo tutti i vincoli decisi a livello di Bruxelles. Allora c'è bisogno però di un bilancio federale, di una capacità fiscale a livello europeo, e questo quindi delle tasse che vengono assegnate a livello europeo su cui c'è una gestione, e questo è esattamente quello che era proposto. Il bilancio, quindi c'è questo problema di azzardo morale, io non mi fido di te per cui non ti do i soldi, beh, questo si risolve soltanto se a un certo punto il tuo bilancio lo approva a Bruxelles, non il tuo Parlamento conta, ma conta anche Bruxelles, te l'approvo lì. Però perché possa far questo, naturalmente poi deve essere, non può essere la Germania che approva il bilancio della Grecia, deve essere un governo federale europeo. Quindi questi sono i passaggi. Se vi leggete queste 5 pagine, 15 pagine nell'ultima versione di Van Rompuy, vedete che lì è tratteggiato anche quello, e su quello c'è anche forme di mutualizzazione del debito, magari non tanto nella forma che i tedeschi pagano il nostro debito, perché non succederà mai né direttamente né in qualche modo indirettamente la banca centrale, ma attraverso cose tipo questo Redemption Fund, che è questo fondo di rimpiazzo, in cui l'idea di fondo, che è una proposta dei tedeschi approvata dai socialisti democratici, in cui ti aiuta a pagare gli interessi, no? Non il debito,
interessi.
Che sarebbe, allora ci sono tutti questi meccanismi, stiamo andando avanti, è possibile che adesso, visto la situazione economica sia grave in Germania, si riesca ad avere una posizione un pochino più sensata, ancora non siamo lì, e quindi il problema è, quali sono i problemi? Allora, abbiamo ancora una situazione economica molto difficile, l'economia reale, dobbiamo affrontare quella come problema, perché l'economia finanziaria quella più o meno l'abbiamo risolta, ma un'economia, un'unione monetaria non si può tenere insieme un mercato, una moneta unica, se anche i paesi tutto sommato non hanno, non sono simili e quindi devono avere un'evoluzione economica convergente. Ci sono delle proposte, qualche pezzettino si fa avanti, non so quanto ci sia comprensione però nelle opinioni pubbliche che questi sono i giochi. Stiamo parlando, tra 2 mesi andiamo alle elezioni, stiamo parlando di questo o stiamo parlando di altre cose? Stiamo dicendo noi, guardate, se vogliamo stare nell'euro, perché ci serve per tanti motivi eccetera, e magari qualcuno potrebbe anche cercare di raccontare che succedesse se davvero usciamo dall'euro, però per rimanere nell'euro bisogna fare questo e quest'altro, è chiaro? Questo andrebbe detto, ma non so se di questo stiamo parlando, però questo è esattamente il problema. Quale politiche possiamo prendere dal punto di vista economico? Se a livello nazionale. Poi ci vorrebbe una cosa migliore anche a livello europeo. E la mia paura e preoccupazione, quindi veramente sto zitto, è che poi tutto questo sistema alla fine non ce la faccia, perché ci può essere sempre l'incidente di percorso. Cioè, in questo paese a un certo punto, dove all'altro vince Grillo, vince Berlusconi in nuova maniera, e noi per qualche ragione usciamo dall'euro. Cioè, la reazione del Partito Popolare Europeo alla possibilità che Berlusconi si ripresenti non è perché semplicemente il personaggio è antipatico, okay, forse le donnine non sono in linea con la tradizione cattolica popolare, cioè, ma è perché questo rappresenta davvero un rischio di frantumazione dell'area, non è soltanto un rischio, i costi sarebbero per tutti. Quindi questo secondo me è il problema in cui ci troviamo. Vabbè, mi fermo.